Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Biancorosso.
Precisi come un orologio svizzero, eccoci qua, buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua, come ogni giorno a tenervi compagnia nella nostra striscia quotidiana Punto Biancorosso, martedì e tocca a Peppe Gallozzi.
Ciao Stefano e buonasera a tutti i nostri radioascoltatori, come ogni martedì siamo qui, martedì di un'altra settimana di campionato, una settimana che ci porterà al Tour de Force di questa regular season, in questa atipica eccellenza 2020-2021, che poi
tipica,
si è giocata,
insomma,
atipica. Un bellissimo A trattino tipico, si è giocata solo nel 2021, dicevamo Tour de Force perché l'Anconitana scenderà in campo, lo ricordiamo ancora, il 30 maggio in casa con il Fossombrone, il 2 giugno in trasferta a Petriano con l'Atletico Gallo, il 6 giugno nuovamente in casa con il Montefano. Ce lo state già chiedendo, 2 giugno in trasferta, 6 giugno in casa, riapriranno gli stadi? Tecnicamente, formalmente, burocraticamente sì. Poi è da capire come le società decideranno di attuare la direttiva. In zona gialla viene concessa il 25% della capienza, fino a 1000 spettatori a prescindere, quindi ecco, cerchiamo di capire nei prossimi giorni se ci sarà questo tipo di apertura agli spettatori.
E certo, però ci saranno delle da gestire la modalità di accesso.
Certamente.
Allo stadio, quindi diciamo il rovescio della medaglia, ci sono dei costi sicuramente da sobbarcarsi per poter garantire l'accesso allo stadio con le normative, la sicurezza e tutto quello.
Steward, distanziamenti, sanificazione.
Sì. C'è da capire
tutto
in questo momento se ci sarà questa voglia, insomma, di far entrare i tifosi. Saluto subito a Fabio Florio, che è il primo che ci dà buonasera.
Grande Fabio, grandissimo.
Pronto lì a cliccare appena arriva il segnale della nostra diretta. Puntata, hai scelto una puntata un po' particolare questa sera,
puntata ricca. Ricca di campo, puntata di campo, laddove comunque siamo sempre disponibili, visto che il martedì è poi il giorno dedicato all'angolo del tifoso, anche per trattare le tematiche d'attualità che si iniziano a leggere sui giornali in questi giorni, quello che è successo la settimana scorsa, il comunicato laddove la proprietà del presidente Marconi ha annunciato il disimpegno a fine stagione, e già si sta probabilmente muovendo qualcosa, perché i primi approcci ci sono stati riportati.
No, è essenziale che si muova qualcosa. Non possiamo fare arrivare all'ultimo momento. Se deve esserci qualcosa, bisogna prepararlo e accompagnarlo sicuramente.
Ma sicuramente, Stefano, i prossimi giorni saranno determinanti per capire se questi approcci sono concreti o sono le solite, diciamo, chiacchierate, i soliti pour parler. Vediamo
siamo molto esperti.
Vediamo quello che succederà, ma sarà una settimana caratterizzata sia dal campo, perché domenica naturalmente l'Anconitana ha l'occasione di tornare subito in testa alla classifica per via della graduatoria che distanzia appunto il Fossombrone capolista di un solo punto rispetto all'Anconitana, e si giocherà proprio al Del Conero Anconitana Fossombrone, sia perché comunque arriva un momento importante che ogni 2 giorni si va in campo, sì, e aprirà la strada poi ai playoff di fine stagione, playoff che mettono in palio la Serie D, che si giocheranno, attendiamo questa benedetta ufficialità da parte della federazione, il 13 e il 20 di maggio, ma soprattutto sarà una settimana importante
giugno.
Anche da giugno, scusami, ma soprattutto sarà una settimana importante anche dal punto di vista societario, perché come detto in apertura qualcosa inizierà a muoversi, tanti temi.
Io spero sempre che questo allarme, io lo considero un allarme, un grido da parte della società venga raccolto e che in realtà si possa attorno al presidente coagulare, siamo un gruppo di imprenditori che gli dia tranquillità, gli dia la possibilità.
Quale
a noi
presidente, però?
All'attuale, adesso c'è un presidente, no? Fino al 30 giugno c'è un presidente, quindi
guardi adesso, non guardi a domani.
No, io adesso
ho capito che già guardavi a domani, no?
No, guardo adesso, ma guardando al domani, diciamo che raccogliendo il comunicato che è stato fatto dal presidente Stefano Marconi, e ci siano attorno a lui, insomma, un gruppo di altri imprenditori possibilmente locali che prendono la palla al balzo e diano una mano al presidente per quello che riguarda un progetto di più ampio respiro per il futuro. Quindi, ripartendo da quello che già sappiamo, uno sa che ha sbagliato determinate cose, perfetto, una volta commesso l'errore difficilmente si spera uno lo ripeterà, quindi partendo dalle esperienze maturate, dalle tante cose positive anche fatte, si possa generare un futuro più roseo. Aldo Nicolini dice: buonasera, vi sento su di giri, com'è?
Su di giri, Aldo, che succede?
Io al nostro Peppe ho offerto solamente un caffè al ginseng. Non so se questo abbia creato delle aspettative superiori.
Un ginseng, Aldo, un ginseng. Tra l'altro stavo anche per dire una cosa, adesso mi è passata di mente, adesso mi ritornerà sicuramente, come diceva la canzone, no? Mi ritorna in mente. Vabbè, comunque, come detto, puntata ricca, tanti i temi che andremo a trattare. Linea SMS WhatsApp aperta, 334-3520-488, come detto, domenica di campionato importante per quanto riguarda la graduatoria, ma si stanno muovendo tante situazioni, si è ritornati a parlare, Stefano, di questi argomenti, quindi molto frizzante. Sarà
difficile che riusciamo a farcela.
Detto però una cosa, si deve ripartire da quello che sappiamo, ma io dico si deve ripartire dalla Serie D, perché adesso l'obiettivo sul campo deve essere la Serie D. Fondamentale, non ci sono scuse, non ci sono alibi. La formazione di Marco Lelli è scesa in campo bene a Senigallia. Tra l'altro, anche il gesto di Vito Falconieri è stato un gesto, al di là della moralità del gesto, è stato anche un segnale molto importante, perché fa capire la professionalità di un giocatore in un tale momento. Quindi, ecco, ben vengano questa cosa.
Una vittoria dell'Anconitana, una vittoria di cuore. Io la dedicherei ai due papà che sono venuti a mancare nell'ultimo periodo, quindi un regalo per entrambi.
Sì, hai fatto bene a dirlo, perché tra l'altro, ecco, proprio noi l'abbiamo vista da vicino questo tipo di professionalità, perché anche il nostro Paolo Papili era presente, quindi tra l'altro sono un po' questi destini che si sono accomunati, quindi mi associo assolutamente alla tua dedica, e proprio da questo, insomma, partirà la nostra puntata, una puntata con quattro ospiti, una puntata dove toccheremo tanti temi, ma soprattutto riporteremo in trasmissione Luca Bartolini, assente da parecchio tempo, è stato alle prese con il Covid, sentiamo come sta, giocatore che scalpita, sarà anche un modo per farci raccontare la sua esperienza, quella da calciatore tenuto ai box, naturalmente da questa cosa. Una cosa ci tengo a dire.
Come ci scrive Luciano, sì, e continuano a mandarci i messaggi, li facciamo dopo gli auguri, dai, lo sappiamo a chi dobbiamo fare, li facciamo fra poco.
Come tra l'altro specifico anche un'altra cosa, stiamo lavorando, perché me lo scrivete anche in privato così, stiamo lavorando a una puntata dove cercheremo di invitare anche le forze politiche di questa città, forze politiche di maggioranza e opposizione, perché non siamo, naturalmente lo sappiamo che il loro parere è fondamentale sull'argomento, stiamo lavorando affinché sia una puntata completa sotto tutti i punti di vista, ma li avremo comunque nostri ospiti, speriamo nel più breve tempo possibile, questo per specificare che comunque siamo consapevoli che le voci della parte politica della città devono essere ascoltate, soprattutto in questo momento, perché non può svolgere un ruolo da osservatore la politica anconetana di quanto sta accadendo.
Assolutamente.
Quello dici tu, però.
Questo lo dico io.
Il mio pensiero è che tutte le forze, che siano di opposizione, che siano di maggioranza, non possono svolgere un ruolo da spettatore in questa faccenda, e cercheremo di capire come...
È già successo in passato, no? Che non si sia voluti mischiare. Poi dopo ci siamo un po' immischiati, adesso speriamo che il cammino sia proprio quello di non lasciare soli i tifosi, di non lasciare soli una parte della città importante.
Bene, penso che la premessa, il preambolo lo abbiamo fatto, e vuoi fare gli auguri, Stefano?
Vabbè, li facciamo quando rientriamo.
Va bene, dai, allora piccolissimo break pubblicitario e poi si rientra, 334-3520-488. Avremo immediatamente
anche la nostra pagina Facebook.
Esatto, immediatamente al ritorno dalla pubblicità, un amico di Radio Tua che torna qui sulle nostre frequenze per parlare un po' del campionato a 360 gradi e ovviamente dei colori biancorossi e dell'Anconitana. State con noi.
Punto biancorosso. Bugari e Martini Broker ti informa che è nata Convenzione Anconitana. Al momento della scadenza della tua polizza auto, contattaci e presentando il tuo abbonamento avrai diritto ad uno sconto del 30% su tutte le migliori compagnie assicurative europee. Ti aspettiamo. Bugari e Martini Broker, via dell'Industria 10 ad Ancona. Telefono 071 24 12 258. La Schiavoni Real Estate gestisce le attività immobiliari del gruppo Schiavoni. Offre in vendita o in affitto immobili di pregio sia commerciali che direzionali. Tutti gli immobili sono stati realizzati con criteri d'avanguardia, nel rispetto dei più moderni canoni di efficienza e sicurezza. Per informazioni ed appuntamenti chiamare lo 071 280 2081 o 335 66 78 432.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche, pubblicità diretta, postalizzazione di materiale pubblicitario, realizzazione, allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B, telefono 071 280 41 84, email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità. Radio Tua.
Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Si rientra all'interno di Punto Biancorosso dopo l'ampio preambolo, così, insomma, per farvi capire che ci siamo vivi, non siamo spariti, non siamo andati all'estero, non siamo dimissionari, siamo qua, noi ci siamo, vi teniamo
come sempre,
compagnia.
Al nostro posto, che si vinca o che si perda, speriamo che si vinca.
Posso dire una battuta cattiva, poi questa la paghi, me la segno perché la pago,
Vai.
Noi ci mettiamo la faccia.
Detto questo, era presente al Bianchelli di Senigallia, assistito alla vittoria dell'Anconitana. Ben trovato in trasmissione, Sauro Trillini.
Ben trovato, mister.
Ciao a tutti, ciao.
Sauro, eri un po' in incognito, no? Col cappellino, con la mascherina. Ci è voluto un po' a riconoscerti domenica.
No, non è...
Dai, sto scherzando.
Sto rispettando le distanze al massimo. ero un po' defilato di qua con un amico e... Praticamente da ottobre che non vedevo una partita, e, beh, Vigo-Ancona così, era una partita che ci tenevo per tanti motivi, perché comunque sono stato in tutte e due le squadre, conosco un po' l'ambiente, entrambi gli ambienti, così, e mi piaceva vederla, quindi sono venuto volentieri a vederla.
Che partita è stata, Sauro, dal tuo punto di vista, al di là del risultato?
Ma è stata una partita dove l'Ancona doveva dare una risposta importante sotto l'aspetto, dopo la settimana scorsa, un po' particolare in tutti i sensi, doveva dare una risposta.
Poi ci arriviamo alla settimana scorsa, sì. Perché di temi ce ne sono tanti.
Parliamo di calcio in questo momento e doveva dare una risposta caratteriale e questa c'è stata. C'è stato subito il vantaggio iniziale che chiaramente forse ha condizionato... sotto l'aspetto così di voler fare la partita, però un'Ancona attenta e grintosa che comunque ha avuto varie opportunità di chiudere la partita e a quel punto chiaramente la Vigor doveva fare più la partita e forse ha avuto un po' il predominio, però l'Ancona quando ripartiva faceva male, ma quello che la risposta che c'è stata è stata una risposta importante a un po' le polemiche della scorsa settimana.
Un'Ancona compatta, molto compatta, molto arcigna, abbiamo visto giocatori anche abbassarsi, prestarsi alla fase difensiva, ma un'Anconitana che per quanto magari il possesso palla può far sembrare diverso da questa analisi che ti sto per fare, un'Anconitana che ha avuto anche diverse occasioni per arrotondare il risultato, no? Quindi forse un 1-0 che paradossalmente va un po' più stretto all'Anconitana rispetto che alla Vigor.
Ma sicuramente al di là chiaramente delle mischie che ci possono essere state, degli angoli della Vigor, delle situazioni, ma parate clamorose non ho visto da parte di Marco Antonini.
Forse una in occasione del gol annullato a Carsetti nell'occasione precedente su Pesaresi, no? Forse sì, su quella.
Invece Giovagnoli, al di là di una così un po' di incertezza sul gol dell'Ancona, comunque ha tirato fuori 3-4 interventi importanti, per cui sotto l'aspetto delle occasioni chiaramente l'Ancona ha meritato la vittoria.
Senti, ti ha sorpreso positivamente anche il gesto di Vito Falconieri in un momento delicato, delicatissimo per lui, perché nella scomparsa di un padre, insomma, è qualcosa che va oltre lo sport, oltre il calcio, però nella delicatezza del momento che stava vivendo l'Anconitana è stato un gesto importante questo?
Ma guarda, io in quel momento non lo sapevo di questa disgrazia personale, no? E quindi ecco, non sapevo niente, ho saputo il giorno dopo. E quello che mi ha impressionato è stata l'azione del gol, perché lui ha fatto, c'è stata questa ripartenza dove ha fatto 20 metri sì. fianco del difensore della Vigor, ma poi ha avuto la forza di fare altri 10 metri in accelerazione, cioè ha cambiato passo.
Peraltro Baldi, un ragazzino, no? Quindi uno che comunque le leve le ha molto lunghe, quindi...
Sì. Sì, sì, ma l'attimo che sembrava che Baldi era a tu per tu, diciamo, sì. fianco a fianco, c'è stata questa ulteriore cambio passo
di Falconieri
il gol è tutto suo.
Lì c'è il mestiere, no? Lì c'è l'esperienza del grande attaccante che mette il corpo davanti a protezione della palla e poi col piede, diciamo, di richiamo mette in condizione il compagno di segnare. Bravissimo anche Keriota, perché per 30 metri ha seguito l'azione, sì. no? Quindi molto bravo anche lui.
Sicuramente, ma grosso merito
certo.
Falconieri.
Sauro, invece un'altra cosa che volevo chiederti, questa Anconitana, magari in virtù anche di una vittoria sofferta, una vittoria di carattere, così, a questo punto ha l'energia giusta per aspettare in casa sua, questa volta al Del Conero, un fossombrone, primo fino a questo momento, con l'Anconitana che ha ovviamente la grande chance di tornare in quel primo posto che consentirebbe di giocare la semifinale in casa, ma mentalmente... darebbe sicuramente qualcosa in più.
Purtroppo, allora, in questa situazione anomala, no? Di questo mini campionato, che comunque ha dato continuità, è stato anche giusto finirlo così. Il male peggiore si è rimediato a quella che è stata un'annata particolare. Chiaramente ci sono state situazioni, ecco, vedi la partita precedente in casa dove hai perso con l'Esina. No, adesso parlare di case fuori non esiste.
Relativo. No, molto.
Soprattutto questo è un handicap che ha l'Ancona, perché l'Ancona col tifosi avrebbe giocato sempre in casa, sia Al Del Conero.
Sì, è vero.
Certo. Quindi sotto questo aspetto è penalizzata sicuramente la squadra. Detto questo, c'è un grande equilibrio fra tutte, che la stessa Vigo è una squadra importante per questa categoria.
Vigor, tra l'altro, scusami Sauro se ti interrompo, Aldo Clementi a fine partita ci dice: io non voglio cercare alibi, ma non ho mai avuto a disposizione Lazzari e Vitali, è come se all'Anconitana togliesse Falconieri e Patrizzi, siamo a quel livello lì. Io adesso non voglio fare paragoni, per carità, però forse la Vigor è squadra che le assenze hanno inciso in modo determinante, visto il campionato.
Lazzari è un giocatore per la categoria, è molto importante, lo stesso Vitali. Dopo hai delle alternative anche valide, ho visto comunque lo stesso Gambini al centrocampo, mi ha fatto una buona impressione, però chiaramente il mestiere non si inventa. Se abbiamo parlato di Falconieri che si è inventato il gol, chiaramente Lazzari per la Vigo ha un peso specifico notevole. Detto questo, in questo equilibrio che regna, domenica era una partita un po' da spartiacque per entrambe, no? Chiaramente è stata negativa per la Vigo, che ha chiuso le sue speranze, e molto positiva per l'Ancona, perché ha guadagnato il secondo posto e ha queste due partite fondamentali, diciamo, per mantenere o per guadagnare o la prima posizione o per mantenere la seconda posizione, perché a quel punto la differenza negli sconti finali sarà solamente dovuta alla classifica, perché mi sembra che nell'arco dei 90 minuti
in caso di parità si andrà a supplementare i rigori,
anche rigori?
Sì, sì, in caso di pareggio, sì. Solo il fattore campo dà la miglior classifica.
Ah, ok. Quindi ecco, ci sono ancora quel 3 più le due finali da giocare.
Che arrivare primi, Sauro, forse ti consente di evitare qualche campo un po' particolare del sud delle Marche, laddove, non so, potrebbero esserci qualche insidia legata proprio al terreno di gioco, legata a tanti aspetti, mettiamolo un po' così, e magari giocare al Del Conero aiuta, no? Forse quello, ma l'Anconitana dovunque sarà chiamata a giocare, penso che l'atteggiamento debba essere a livello di combattività quella vista con la Vigor Senigallia.
Sì, sicuramente, sì, con quello al primo posto, perché comunque non sei l'ammazza campionato, tra virgolette.
E arriveremo anche qui, eh? E arriveremo anche qui, perché ieri Marco Lelli ha detto delle frasi importanti, ha detto il nostro organico è pari a quello, altre squadre hanno l'organico come il nostro, dobbiamo battagliare ogni partita.
Sì, sono d'accordo. Sì, sì.
E qui arrivo all'estate, no? Perché Marco Lelli ha riportato il mercato estivo dicendo, avevo chiesto dei giocatori da Anconitana, dei giocatori anconetani che avessero Ancona nel cuore, e poi non è arrivato nessuno. Mi avevano promesso giocatori di categoria superiore e non sono arrivati. Addirittura mi hanno detto che ero confuso. Non so se ieri hai sentito le sue parole, Sauro, ma cosa ne pensi di questo sfogo del mister?
Io Marco l'ho sentito diverse volte, è chiaro che un allenatore fa delle richieste e poi dopo ci deve essere un riscontro, e questo riscontro da parte sua non c'è stato, perché Ancona è una piazza...
Partono da quest'estate i problemi?
Ma penso proprio di sì, e sono stati anche diversi cambi a livello tecnico, parlo di direttori sportivi, un po' di confusione c'è stata, inutile negarlo. Detto questo, questa è una settimana dove comunque è stato anche un comunicato da parte della presidenza, quindi un comunicato importante.
Te lo aspettavi, Sauro?
No.
Nelle tempistiche più che altro, no?
No, non penso sia stato dovuto al fatto di una mini contestazione, perché chi sta ad Ancona a livello presidenziale, a livello tecnico, a livello dei giocatori, sa che è una piazza importante dove oneri e onori si susseguono, quindi deve essere preparato e pronto a gestire queste situazioni. Non me l'aspettavo, però penso che sia stata una cosa decisa in precedenza e non dovuta al fatto di qualche striscione o di qualche piccola contestazione, anche perché al campo non c'è pubblico, quindi...
Sei un po' sulla teoria dell'alibi?
Dell'alibi da parte dirigenziale?
Da parte del presidente, che abbia aspettato una sorta di alibi come input.
Ah, ecco. Secondo me era una situazione già preparata prima nella sua testa, che poi alla fine nessuno può obbligare nessuno e niente, perché ognuno gestisce le proprie situazioni. In questo momento è stata un po' così, una cosa un po' che ha sorpreso.
Inaspettata, no? Dal tuo punto di vista.
Sì, però penso che sia stata meditata in precedenza. Stiamo restando, ripeto, gestire una piazza come Ancona a qualsiasi livello non è semplice.
Il blocco squadra, tifosi, allenatore, ecco, compattandosi, anche reduce dall'incontro anche dopo l'incontro di venerdì tra i tifosi e la squadra, ecco, questo blocco unito, compatto, in questo senso può ritrovare quel vigore che serve nel rush finale, in quelle che adesso possono definirsi le partite che pesano, forse più delle altre?
Ma io penso che Marco è intanto un anconetano doc, è il primo tifoso della propria squadra, ma sa come mi hai detto, che ha detto chiede la propria squadra, non è assolutamente superiore, una spanna superiore alle altre. Già questo psicologicamente sai che devi lavorare per preparare le partite e magari tirare fuori quel qualcosa in più da altri settori, vedi il carattere, vedi l'agonismo che abbiamo visto domenica, anche perché sinceramente stiamo parlando di altissimi livelli, quindi un po' di mestiere, come ha dimostrato Falconieri,
serve,
ma sicuramente
gambe che non tremano, insomma.
Esatto, adesso cominciano veramente un po' le partite che scottano, no? Quindi parliamo di... sono quasi tutte finali da qui alla fine, per cui carattere chiaramente, forse vedendola dal vivo e magari da altre situazioni, io l'ho vista un po' in televisione, sembra che anche l'aspetto fisico è cresciuto, perché è normale che sia così dopo una pausa lunghissima, e lì ci sarebbe da fare tanti altri discorsi, perché
sì, è vero,
comunque si poteva gestire la situazione se c'era una volontà massima, parlo di una volontà massima, quella di, che poi sulla carta contano sempre i risultati del campo, però se tu ti dai un'organizzazione forte e importante a marzo, prima della ripartenza, facendo scelte di giocatori di categoria anche superiore, allenati, e questo io che ribadisco è importante, perché tu sei stato 6-7 mesi fermo, cosa che magari altre squadre, da quello che ho saputo,
non sono state ferme. È vero, altre squadre hanno lavorato costantemente, si sono fermate per pochi giorni, hanno fatto quegli allenamenti individuali, ma magari all'interno dello stesso centro sportivo. È vera questa cosa, soprattutto le due ascolane, no? Nel girone sud, l'Atletico Ascoli, che è nettamente prima, è una squadra che non si è mai fermata, e questo lo abbiamo ripetuto anche con il buon Stefano Fera diverse volte qui in trasmissione, Sauro. Quindi ho capito il tuo discorso. Ti faccio l'ultima e poi lascio spazio ai messaggi. Secondo te è diventata una questione per i playoff Fossombrone, Anconitana, Atletico Gallo, o la Jesina è ancora dentro? Lasciando stare il discorso matematico, perché poi quello può ingannare, dico a livello invece di realismo, guardando proprio alla classifica, Jesina ancora dentro o ormai è limitato a queste tre squadre?
Penso che sia limitato a queste tre squadre, fermo restando che per favorire la Jesina ci dovrebbero essere tutti i pareggi, con i pareggi la Jesina vincendo qualche speranza la può avere, però penso che queste tre si giocheranno questi due posti.
Sì, il distacco è abbastanza netto, anche se la Jesina comunque sta recuperando terreno in queste ultime giornate. Ti leggo un po' di messaggi, mister. Gianluca ti scrive: un grande saluto, mister Trillini, da Gianluca. Luchino, Sauro, ti ha mai cercato Marconi?
Poi?
Andiamo avanti.
No, rispondo.
C'era un caro saluto a Sauro Trillini sotto, da un altro amico.
Grazie.
Gabriele, tra l'altro, che saluto pure io.
No, guarda, non è che ci andate a nascondere, perché sono cose scritte e riscritte. Con Marconi c'è stato un incontro quattro anni fa, quando prese la squadra, no? Ma è stato un incontro nel momento, forse una decina di giorni prima, quando sembrava che entrasse anche Sergio Schiavoni. Quindi c'è stato quell'incontro nel suo ufficio, dove c'era anche Sergio Schiavoni, e quando sembrava che dovevano prendere l'Ancona entrambi. E poi dopo da lì non si fece niente da parte loro, e dopo 10 giorni Marconi prese la squadra da solo, la società da solo.
Sauro, si sono fatti i nomi oggi sul giornale, tra l'altro tra i possibili nuovi acquirenti, cordate, insomma chiamatele un po' come volete, nomi che non sono stati smentiti nella giornata odierna da nessuna parte, e tra l'altro nell'articolo a firma Paolo Papili, di Federico Petrolini, Claudio Gabellini, ex patron del Fano. Insomma, secondo te potrebbero essere delle figure da Anconitana?
Figure, intanto, senza guardare in tasca nessuno, è chiaro che chi fa calcio a questi livelli sa che non si investe per guadagnare, si investe perché magari hai passione del calcio, perché sai che viene ad Ancona, una piazza che ha una grossa visibilità importante, quindi la prima cosa è la passione per il calcio, e chiaramente mettersi in gioco in un capoluogo di regione, dove i riscontri chiaramente li hai a livello emotivo, non dico che potrebbe essere un hobby per questi personaggi o per chiunque altro, però chiaramente parlare di calcio professionale non è a questi livelli, chiaramente devi anche la C ha un costo enorme in rapporto ai vantaggi economici che ti dà, quindi. Però sono personaggi di un certo spessore che già hanno fatto calcio. Benvenga chiunque che comunque prende in mano una realtà importante, un capoluogo di regione, una città che ha passione per il calcio, che ti porta sempre minimo i 1.500-2.000 spettatori, fino a crescere a dismisura nelle categorie superiori, per cui se questi personaggi hanno fatto un pensierino, perché conoscono anche la realtà di Ancona.
Una realtà di Ancona dove mi accodo al pensiero del mio amico e collega Paolo Papili: si può fare calcio. È questo il fatto, che si può fare calcio con i passi giusti, con il clima giusto da parte dell'amministrazione comunale, insomma, con tutte le cose, perché la tifoseria dell'Anconetana è una tifoseria importante, una tifoseria che ti assicura persone, ti assicura calore, vicinanza, quindi ad Ancona si può fare calcio. Sfatiamo un attimo sto mito, Sauro.
Assolutamente, si può fare calcio, si può fare calcio a livelli di crescita...
Cioè, quante ce ne so le tifoserie come quella dell'Anconitana? Cioè, parliamoci chiaramente, anche in termini di numeri, no? Dopo tutti questi anni.
Ma Ancona, se parliamo di alti livelli, per non dire di C a vincere, di B così, ti porta 10.000 persone, come è sempre stato. Per cui ricreare questo entusiasmo, che chiaramente si è un po' perso, ma il nocciolo duro è sempre lì. Non scordiamoci, e non so statisticamente in tutta Italia un capoluogo di regione ripartire dalla prima categoria, non so se ci sono stati precedenti, e noi l'abbiamo fatto con molta molta umiltà, con tanta passione, con tanto entusiasmo. Questo va dato e ricordato, perché forse se hai più memoria di me, non so che città blasonata è ripartita dalla prima.
Ma adesso c'è il Treviso in promozione, insomma, però quello che Ancona negli ultimi 12 anni fa capire che...
Ancona è capoluogo di regione, quindi penso che sia anche una spanna superiore a Treviso.
No, ma guarda, facemmo un'inchiesta sotto Natale col Corriere Adriatico e parliamo dei capoluoghi di provincia, no? Dei capoluoghi di provincia, e all'atto pratico, con squadre che avevano fatto la Serie A nel loro passato, c'erano stato Ancona e Treviso, finito, basta.
Sì. Quindi. Sì. Per cui ecco, però c'è stata questa grossa volontà di ripartire, supportata da un pubblico eccezionale, perché noi gli anconetani, quando siamo dentro con la passione, ci siamo in tutti i sensi, quindi c'è stato questo supporto molto molto importante della squadra. Adesso c'è anche questa nuova struttura, chiamava nuova, anche del vecchio Dorico, che
certo
è a disposizione della società, che è una gran cosa, perché io mi ricordo sempre viaggiare per fare gli allenamenti, vai qui, vai di là, così, e invece avere...
E ne sai qualcosa, no, voglio dire, perché hai vissuto gli anni in cui bisognava girare di campo in campo per allenarsi.
Per me era un piacere pure, perché
ovviamente
ho rimesso quella maglia, sinceramente avrei fatto di tutto. Però ecco, avere il tuo campo, avere il tuo spogliatoio è già un segnale importante. Vabbè, ancora...
Sauro, io mo te faccio però pure la domanda difficile, perché te la devo fare. Prima, in sede di presentazione, abbiamo detto l'amministrazione comunale, le forze di opposizione, tutte le forze politiche cittadine non possono svolgere un ruolo da spettatore in questa faccenda. Sei d'accordo con questo aspetto?
Ma io penso che adesso, dopo questo comunicato, chiaramente, come hai detto te, gli organi comunali...
Ma tutti, non dico solo l'amministrazione, solo il sindaco Mancini, ma parlo di tutte le forze, parlo di l'opposizione, insomma, chiunque c'è. L'Anconitana, questa è un bene della città di Ancona, è un bene...
Assolutamente, assolutamente. E poi, dopo questa annata disgraziata per tutto il resto dei motivi, cioè lo sport sicuramente è un veicolo che coinvolge emotivamente, che ci ridà entusiasmo, che ci ridà voglia, quindi il calcio ci trasporta un po' tutti, no? Adesso ci ha salvato la TV, però senza lo stadio viene a meno un aspetto importantissimo per chi è appassionato di questo sport. Per cui ecco, va gestita questa situazione, chiaramente a livelli importanti. Adesso tu mi hai fatto dei nomi, chiaramente ne verranno fuori altri.
Sì, no, questi sono i primi nomi che sono emersi, no? Era emerso addirittura con un modello su Tirol anche la possibile partecipazione ipotetica, ventilata, insomma, un nome che è uscito fuori è quello di Andrea Marinelli come sponsor, no? Però sono solo i nomi emersi in questi ultimi due giorni, non di più.
Nomi chiaramente con un budget che rispecchi la città dove vieni a fare calcio, è normale che ci vuole un budget adeguato, importante, che non si fermi solo al primo anno, ma che dia durata e continuità. Detto questo,
tanto Sauro, per tornare su ci vogliono sostanzialmente due aspetti. La prima è quella di una progettualità e la seconda è quella all'atto pratico della moneta, no? Come la vogliamo chiamare?
Ecco. Io moneta va di pari passo,
ecco, perfetto.
Con la progettualità, hai detto bene. Mi piacerebbe da tifoso, non da addetto di calcio, che ci siano le persone al posto giusto, nel senso ruoli precisi, specifici. Se andiamo a vedere, non a caso si parla dello scudetto dell'Inter, adesso non mi allargo un attimo, ma ci sono stati dei passi fondamentali con delle persone giuste.
Nel posto giusto.
Nel posto giusto, quindi il presidente deve fare il presidente, a ruota il direttore deve fare il direttore.
Con una situazione che stava degenerando all'Inter quest'anno per via così, lì è stato molto bravo, sono stati bravi Marotta e Conte.
Esatto.
E poi la società dare garanzie, passo, chiaramente.
Il passo dell'Inter è stato Marotta, ecco, quindi una figura dietro il presidente, una figura di un'enorme importanza che ha gestito tutte le varie situazioni. Ecco, questo per dirti che una società va gestita con i ruoli giusti, al posto giusto, chiaramente persone competenti, e poi alla fine i risultati sono anche una conseguenza di tutta una progettualità importante e fatta bene. Io mi auguro, ecco, che la gente importante di Ancona dia una mano per coinvolgere delle persone giuste e per riportare chiaramente questi colori dove meritano, perché ripeto, se ci siamo sorvarcati una ripartenza alla prima categoria e siamo noi anconetani anche un po' tra virgolette, però ci siamo messi con una grande umiltà in questa ripartenza, che sicuramente i tifosi meritano ben altro in questi prossimi anni.
Certamente. Argomento Marco Lelli, è il suo compleanno. Marco Lelli, persona stimata dalla città per il suo carattere, il suo attaccamento ai colori. Marco Lelli, l'uomo giusto in questo momento per trasmettere quella passione, quell'attaccamento, quello che serve.
A Marco che ha messo la faccia da quest'estate, chiaramente, come ha detto, come ha ribadito, aveva probabilmente altre idee, però lo paragono un po' al cincinnato della situazione. Marco, la prima cosa, è un tifoso, poi c'ha mestiere, perché di partite, di battaglie.
Marco, Antonio Recchi, sempre al campo, insomma,
no,
dai. Quindi.
No, ma l'ancorità è fondamentale. È chiaro che, ripeto, ci devono essere situazioni e incastri dove ognuno ha il proprio ruolo, un ruolo specifico, ma un ruolo definito. In questo momento, quest'anno, sotto l'aspetto un po' dirigenziale, c'è stata un po' di confusione, secondo me.
Ci sta, ecco, perché poi tra l'altro, come diciamo prima, per quanto Marotta e Conte potevano fare il loro ruolo così, dietro la società serve sempre, no? Perché senza quella...
Sicuramente, la società deve dire in partenza,
esatto,
i programmi, qual è il budget a disposizione, e poi ci deve essere costante, perché non si può, specialmente in queste categorie, non essere puntuali nei rimborsi, perché c'è gente che vive con 1.000 euro, non dimentichiamolo, per quanto tutti pretendiamo tanto, però stiamo parlando di dilettanti, di mezzo professionisti, però gente che va al campo, specialmente i giovani, con piccolo rimborso, quindi anche sotto l'aspetto così della puntualità, penso che ci deve essere la precisione.
Questo, ecco, nel comunicato è stato garantito, no? L'impegno nei rimborsi a favore. Lo stesso Antonio Recchi lo ha ribadito. Antonio Recchi, che è lì, ha ribadito questa cosa. Marco Lelli ha garantito l'impegno della squadra, lo ha garantito anche ieri. Quindi adesso c'è da far parlare il campo, in sostanza.
Ma l'impegno penso che sia sempre visto. Dopo, ripeto, a livello tecnico non sei così superiore rispetto alle altre, però sotto l'aspetto caratteriale dell'impegno penso che questa squadra ha dato tutto.
Sauro, qui ci sono tantissimi saluti per te da Ferdinando Vicini, da Luciano Gennaretti, insomma Fabio Floro, ti salutano tutti quanti, quindi ti porto tutti quanti i loro saluti, sempre un piacere sentirti.
Ringrazio tutti. Ringrazio,
ciao voi. Sauro.
Chiamato, grazie, un saluto a tutti.
Buona serata, ciao.
Grazie, ciao, ciao, ciao.
Ciao. Ciao. Anche Gianni dell'edicola.
Gianni dell'edicola.
Ti scordi sempre, no, perché, non lo guardi a Gianni.
Gianni è troppo
Gianni,
presto,
quando lo incontri, dagli un calzone di testa da parte mia. Sei autorizzato.
Ciao,
tranquillamente.
Gianni, avevo letto qualche messaggio. Andiamone a leggere.
Allora, c'era. Allora, io te li prendo intanto da qua.
Gianluca, statisticamente, nessun capoluogo regionale. La squadra è ripartita dalla prima categoria. Poi un altro nostro amico che non si firma. Il direttore deve fare il direttore. Stanni deve fasta ni, è quello che dicevamo, diciamo che per quanto direttori bravi, allenatori bravi facciano il loro dovere, poi è logico che la società è il punto principale per risalire nel nostro caso o nel caso dell'Inter, quello che ha citato Saro Trillini, per ottenere dei risultati.
Massimiliano ci scrive, sì. Basta che l'amministrazione non si metta di traverso come sempre quando non gli aggrada. E Alain Delon ci scrive, buonasera, non ho capito cosa c'entrano le forze politiche adesso. E ancora Massimiliano, paradossalmente tutti perché non siamo connettani proprietari, dei casino ne hanno fatti parecchio. E Gianluca Giardini, grande saluto a Sauro Trillini, auguri a Mister Lelli.
Esatto, auguri a Mister Lelli, tra l'altro anche come redazione di Radio Tua, Stefano, hai condiviso il post di auguri a Marco Lelli, un Marco Lelli che oggi festeggia il suo compleanno, abbiamo fatto gli auguri anche al campo, quindi hai fatto bene a trasmettere gli auguri al mister, com'è che è scritto, con un anconetano con Ancona nel cuore, messa così.
L'ho messa così, ma è vero, no? Cioè, non penso che possa essere condiviso il fatto che Lelli abbia al primo posto la sua squadra, la sua Ancona. Quindi per tutti i rospi che si è inghiottito nel passato, insomma, li sappiamo. Poi vogliamo far finta di niente,
Il nostro amico Luigi suggerisce di contattare imprenditori come Guzzini e Della Valle.
Che aspettano a noi, è vero. Sì, io l'ho visto anche ieri fuori dalla porta, Guzzini che diceva, ma quando mi chiamate? Poi dietro c'era Della Valle.
Vediamo se ci sono altri messaggi. A quest'altro è per Luca Bartolini che avremo dopo.
Lele, c'è Lele. Mi posso leggere Lele?
E leggiamoci Lele di Luca Bartolini, no? Vedi che c'avevo ragione io in questo caso.
Scrivo ad è che poi vi ascolto in replica.
Questa gliela ripetiamo però. Grande Luca Bartolini, ci vogliono anconetani come te. Il campo ce manchi, torna presto, Lele. Stefano, se segnava Marzioni domenica, io e Paolo Papiri buttavamo giù il vetro, perché veramente sarebbe stato uno di quei gol che ci dava una gioia, detto proprio da anconetano, guarda, ragazzo giovane, ragazzo d'Ancona che scalpita, che ha giocato, che si è impegnato, che ha sgomitato, se segnava era l'apoteosi. Ma arriverà anche per Thomas. Poi, altri messaggi qui non ci sono. A questo punto, Stefano, do la tabella di marcia. Break pubblicitario e poi entriamo nel vivo di Aconitana Fossombrone, entriamo già da adesso con il direttore sportivo del Fossombrone Marco Meschini e soprattutto Luca Bartolini che ritroveremo qui sulle nostre frequenze. Alla fine confermato l'angolo del tifoso, state con noi, puntata ancora lunga.
Punto biancorosso. Computer New File, da più di 18 anni è assistenza, vendita e riparazione PC, notebook e accessori. Assistenza a domicilio su appuntamento. Computer New File è rivenditore della fibra ottica di Open Fiber con l'operatore Go Internet, la migliore fibra al prezzo più basso del mercato. Sconto del 10% per tutti gli abbonati dell'Anconitana. Computer New File è ad Ancona in corso Carlo Alberto 84/A. Telefono 071 281 4097.
Se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Caldaia Sicura. Riprendono gli accertamenti agli impianti termici. In base alla normativa vigente, gli impianti termici devono essere sottoposti al controllo di efficienza energetica e ad una regolare manutenzione. Se un impianto termico non funziona bene, ci sono grossi rischi per la sicurezza delle persone e per la tutela dell'ambiente. Un impianto efficiente permette di risparmiare. Fai la manutenzione periodica della tua caldaia, metti al sicuro te e la tua famiglia e non incorri in spiacevoli sanzioni. Rivolgiti subito al tuo manutentore di fiducia. La tua sicurezza è il bene più importante. MPSPA. Meglio e prima.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato dall'Oppe Momo, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiamalo 071 280 30 80. La fortuna è una rotta. Punto Bianco Rosso.
Rientriamo in diretta, sempre sulle frequenze di Radio Tua, sempre all'interno di Punto Bianco Rosso, sempre a vostra disposizione il 334 35 20 488 per interagire con noi.
Ben trovato sulle nostre frequenze al direttore sportivo del Fossombrone, Marco Meschini, rieccoti.
Ciao, buonasera a tutti.
Marco, ci eravamo sentiti anche all'andata, l'Anconitana non aveva portato estremamente bene, però come promesso sei di nuovo qui, e sei di nuovo qui a rappresentanza di un Fossombrone capolista questa volta. 14 punti, l'Anconitana a 13, Atletico Gallo a 12, Jesina a 8. Come arrivate al Del Conero da capolisti? Le sensazioni più che altro.
Come società siamo estremamente orgogliosi di quello che sta facendo la squadra, quindi non possiamo che essere contenti, più che altro dell'atteggiamento che in ogni partita è stato messo in campo. Quindi una gran voglia, una gran volontà di dimostrare e di far vedere che ce la possiamo giocare, che è quello che ha chiesto all'inizio. Poi dopo i risultati sono venuti e quindi di per sé c'è gran entusiasmo, però l'atteggiamento è quello che ha fatto sempre la differenza in queste partite.
Che Anconitana ti aspetti domenica, dopo la vittoria di Senigallia?
Ma sicuramente un'Anconitana...
immagino che l'hai vista la partita, no? Credo.
Sì. L'ho vista, cioè, ho sentito più volte voi dire no, che l'Anconitana in queste partite è sempre stata vista in maniera diversa, no? Una partita ha fatto bene, una partita ha fatto male. In realtà, secondo me, al di là del risultato, l'Ancona ha determinate caratteristiche e a seconda poi dell'avversario di turno vengono esaltate o meno. Ecco, la Vigor, secondo me, si prestava abbastanza bene alle caratteristiche dell'Ancona. Perché comunque la Vigor è una squadra di palleggio e quindi l'Ancona l'ha un po', diciamo, attesa per poi ripartire in contropiede, soprattutto il secondo tempo. Però ho visto una partita di volontà, di cattiveria, che era quello di cui aveva bisogno, quindi c'è da fare solo i complimenti per la partita di Senigallia. Ecco.
Prima della gara d'andata mi dicesti l'Anconitana resta sempre, a prescindere, la favorita alla vittoria finale. Ecco, dopo 7 giornate di campionato, se non ho contato male, è sempre questa la tua idea o il campionato ha detto altro dal tuo punto di vista?
No, l'idea non cambia, cioè nonostante che in questo momento siano i primi, l'Anconitana è seconda, cioè non cambia, cioè l'Ancona è padrone del proprio destino, incontrerà noi domenica, poi quella dopo il Gallo e poi dopo avrà il Montefano, quindi secondo me ancora può...
A due finali in 3 giorni probabilmente, no?
Sì, probabilmente sì. Adesso le partite, è normale, mancano 3 partite, i punti valgono doppio, quindi è normale che tutte queste partite continuano estremamente. Però io sono convinto che per caratteristiche, per qualità dei singoli, che poi in queste partite fa la differenza, perché sono partite abbastanza bloccate, dove bisogna cercare di sbagliare il meno possibile, possa venire fuori il valore dell'Anconitana. Ecco.
Secondo te,
non domenica. Ecco.
Secondo te è, come ho chiesto a Sauro Trillini, è limitata a Fossombrone, Anconitana e Atletico Gallo il discorso playoff, o la Jesina a 8 punti potrebbe ancora rientrare, visto che davanti ci sono tanti incroci, no? Tanti scontri diretti, chiamiamoli così.
Ma noi per esempio il giorno d'andata abbiamo fatto 12 punti e se uno riesce a fare una striscia di vittorie è molto probabile che poi si possa ritrovare anche nel gruppone di quelli davanti, perché poi dopo, soprattutto in questo momento, gli scontri diretti pesano e quindi spesso c'è un po', soprattutto nei finali di partita, questa volontà di non perdere più che di vincere, no? E quindi va a vantaggio di chi è dietro, quindi secondo me se la Jesina farà punti anche alla prossima partita rientrerà in gioco.
Scrive Gianni Red: direttore, domenica dobbiamo vendicarci della figuraccia che ci avete fatto fare all'andata, quindi preparatevi a trovare una squadra molto arrabbiata.
Beh, noi ancora ci abbiamo, diciamo, quel 5-0 di un anno e mezzo fa, no?
A 1, credo.
5-1.
A 1,
sì.
Ecco. Vedi.
A 1, sì. Non cambia molto.
Però eravate reduci dalla vittoria di Coppa, no? Se non sbaglio.
Sì, diciamo che dopo quella partita, dopo quel 5-1, ne abbiamo vinte 5 di fila, quindi dopo poi è andata bene.
Quella probabilmente fu una caduta strana nel campionato, sì, del Fossombrone dell'anno scorso, perché al di là di tutto vi eravate mantenuti sempre molto costanti. La vittoria in Coppa non è arrivata per caso, è arrivata comunque frutto di un cammino anche lì abbastanza netto. In quella giornata al Del Conero, lì forse, Marco, pagaste un po' la beata presunzione, l'ingenua presunzione di venire a giocare troppo a viso aperto quella gara.
Beh, probabilmente sì, però eravamo in una condizione in cui
vi siete sentiti più forti forse dell'Anconitana in quella giornata?
No, più forti no.
Dai, ti sto provocando, sì, lo sai un po'.
Di potersela giocare, sì, perché poi i ragazzi in quel momento si meritavano di venire in uno stadio del genere, contro una squadra del genere, contro una tifoseria del genere, di provare a giocarsela, no? Perché poi venire diciamo ad Ancona e stare lì tutto il tempo a difendersi probabilmente sarebbe stato più opportuno in quella partita lì, però non avrebbe rispecchiato.
Ci stai già dicendo come verrete quindi domenica?
Ma quello lo dirà il mister, però diciamo che noi per caratteristiche siamo una squadra che fa fatica a gestire, no? Quindi dobbiamo mantenere le nostre caratteristiche, poi rispettiamo tutti, rispettiamo l'avversario, quindi ci saranno dei momenti della partita in cui faremo fatica, dovremo essere bravi come in queste ultime partite, come col Gallo, col Montefano, a star lì, a tenere botta, però abbiamo caratteristiche precise, no? Quindi dobbiamo solo cercare di giocare la nostra partita.
Marco, si fa torto a qualcuno se si dice che si affrontano due tra i tecnici più preparati della categoria come Lelli e Fucili?
Ma sicuramente no, nel senso che io conosco, sono sincero, conosco poco Lelli, più per fama che per risultati, del mio posso parlare solo che bene. Michele è una persona preparata, una persona che ha tanta esperienza in questa categoria e merita, diciamo, il successo che sta avendo con noi in questo anno e mezzo, però per me è una grossa, che sono giovane, che ho 31 anni, una grossissima opportunità a lavorare con una natura del genere.
Marco, vista da fuori la situazione anconitana nella scorsa settimana, come l'avete giudicata?
Ma sicuramente è stata un po' un fulmine a ciel sereno, no? Questo comunicato di dimissioni sicuramente sono, poi magari probabilmente il presidente avrà voluto dare un po' una scossa all'ambiente, però sempre cose che possono destabilizzare, infatti il mister e la squadra sono stati bravi a ricaricarsi e penso che anche sia stato importante il confronto che c'è stato in campo con gli ultras, perché poi in queste piazze, io non sono d'Ancona, però in queste piazze quando c'è un supporto del genere è come si giochi con un uomo in più.
Sì, c'è stato un quadrato, no? Un quadrato, sì, mister, sì, squadra, tifosi, che poi
anche sì, perché poi quanto rappresenti una città del genere, cioè poi dopo sia che vai bene che vai male ci sia tutti dentro la barca, no? Quindi bisogna secondo me far quadrato in questi momenti meno positivi, perché poi alla fine stiamo parlando di una squadra che è seconda a un punto dalla prima in questo momento, quindi, e mancano tre partite, quindi bisogna un attimo portare un po' di equilibrio, secondo me, e concentrarsi sul lavoro.
Esatto, pure Antonio Ricchi ha parlato di equilibrio, no? Ha parlato a fine partita il direttore generale dell'Anconitana, ha parlato di equilibrio, ha parlato del fatto che adesso la squadra deve mantenersi costante su questo trend. Una partita come quella di Senigallia, ecco, dove si è vista un'Anconitana agonisticamente diversa. Tu l'avevi vista l'andata, hai visto due squadre differenti, quella del Bianchelli rispetto a quella di Fossombrone?
Guarda, noi quando abbiamo preparato la partita dell'andata eravamo rimasti impressionati dalla vittoria sulla Vigor Senigallia, quindi rivedendo poi la partita che è stata fatta a Senigallia, ma che è un po' in linea con quella fatta a Iesi, cioè, vengono fuori un po' le caratteristiche di questa Anconitana, quindi squadra che sa soffrire, squadra quadrata, che ha grossissime individualità e che ha anche notevole fisicità, quindi quanto non va troppo in difficoltà sul piano del gioco, poi dopo esprime i propri valori e riesce poi a venire fuori nel corso della partita.
Marco, prima di lasciarti ti leggo il messaggio di Gianluca per il DS Moschini, un giudizio sui due gironi di eccellenza.
Allora,
nell'altro girone c'è una sì, fuga sostanziale dell'Atletico Ascoli che ha staccato sì, di chiedo alla regia l'ausilio, che bella terminologia Stefano, l'ausilio della classifica, un Atletico Ascoli che a tre giornate dalla fine ha staccato di 5 punti sostanzialmente il terzo posto e che precede appunto di 4 lunghezze la San Giustese, seconda classificata.
Sì, c'è anche da dire che l'Atletico Ascoli, se non sbaglio, le prossime tre avrà San Giustese, adesso non mi ricordo di preciso in ordine, però se non sbaglio San Giustese, Val di Chienti, Porcelli.
Bastano tre punti all'Atletico Ascoli, però.
Sì, quello sicuro, ma l'Atletico Ascoli dall'inizio, no, del campionato che la mettiamo sempre tra le prime. Quindi
io mi aspettavo di più dal Porto d'Ascoli, però, ti dico
Porto
la verità.
Ascoli, però, è stato probabilmente un po' sfortunato.
Dagli infortuni, è vero.
Infortuni, perché
è vero.
Poi quando ti mancano con continuità due come Sciba e Napolano,
è vero, è vero.
Non è che poi, per carità, hanno degli sostituti ottimi, però non sono Sciba e Napolano, quindi i giocatori poi fanno la differenza.
Qui secondo te sta andando come te lo aspettavi anche il girone B con Val di Chienti e San Giustese, insomma?
Sì, no, il Val di Chienti secondo me è un'ottima squadra, in più è l'allenatore, mi piace molto, è uno di quelli che preferisco dell'eccellenza.
C'è un giocatore che, giocatore che prenderei subito come Alessandro Borgese, tra l'altro.
Sì.
Giocatore che è stato anche accostato, no, all'Anconitana.
Sì.
Che io prenderei proprio a scatola non chiusa di più.
Di più. Ma è un giocatore, quando hai uno così in squadra, sai che comunque puoi andare a comandare le partite, no? Per il carisma, per la qualità che ha. Quindi il Val di Chienti poi rispecchia infatti in tutto questo, no? Ma anche lo stesso Porto d'Ascoli, Atletico Ascoli, ma anche la stessa San Giustino, era un giocatore di qualità. E all'inizio del campionato si diceva che forse il girone B aveva un po' meno qualità, un po' più di sostanza, di grinta, ma se vai a vedere i giocatori, alla fine ce ne sono tanti anche di là. Per quanto riguarda il nostro girone, diciamo che probabilmente mi aspettavo fino a questo punto un po' di più dal Montefano, perché ha comunque giocatori di qualità, però credo che le restanti squadre, più o meno la Vigor, lo posso dire, poi magari quando ci giocheremo, è stata un po', diciamo, sotto le aspettative, perché io prima dell'inizio del campionato avevo pronosticato che la Vigor come favorita, poi i risultati e il campo mi hanno smentito.
Aldo Clementi l'ha spiegato a fine gara, ha dato una motivazione anche un po' in parte senza voler cercare alibi legata alle assenze, dice: se noi ci privano di Lazzari e Vitali, come per esempio se l'Anconitana toglieste Falconieri e Patrizi. Anconitana che comunque da far suo le assenze anche le ha avute, perché Bartolini è fuori da un sacco di tempo, Montagnoli non c'è stato in ultime due giornate, Marengo adesso si è fatto male, cerchiamo di capire se ci sarà. Però ecco, la Vigor Senigallia, a mio parere, Marco, ha pagato moltissimo quelle due assenze, forse sono state quelle assenze che...
A quello sicuramente, però se vai a vedere nel corso di queste 10 partite a turno, abbiamo avuto tutti le nostre
ma certamente, infatti a mio parere poteva far di più ugualmente, forse ha dimostrato di pagarle.
Ti faccio un esempio, il Gallo c'è stato un periodo
come che sei giocatori fuori per Covid,
più, più qualche, lì il Gallo è stato bravo a tenere duro e adesso
la stessa Anconitana non ha avuto praticamente Falconieri, guarda caso nelle due partite in cui con Montefano e Jesina sono arrivati più problemi, Falconieri o non c'è stato o è stato presente diciamo a ranghi ridotti, quindi
no, perché poi la differenza tra le squadre è minima.
Sì, quindi non do neanch'io l'alibi delle assenze alla Vigor, assolutamente.
No, la differenza tra vincere, pareggiare o perdere le partite in questo minicampionato è veramente sottile, perché poi se vai a vedere il girone A praticamente rispecchia la classifica delle prime 5-6 dell'anno scorso, no? Togli il Castelfidardo che è andato su, il Porto d'Ascoli che è di là, ci aggiungi la Jesina che retrocesse, quindi fa capire il valore delle squadre, quindi a volte avere contro una squadra che si chiude, immagino, no? Un giocatore come Falconieri al top fa la differenza, non averlo cambia, la stessa cosa vale normalmente un po' per tutte le squadre. Noi per esempio domenica col Gallo abbiamo giocato senza comunque 3 o 4 persone che per noi sono importanti. È chiaro che per una squadra come noi l'atteggiamento, la voglia e il collettivo fa la differenza. Ci sono altre squadre che hanno degli individui e delle individualità molto più spiccate e quindi si vede un po' di più quanto questi non ci sono, non fanno la differenza.
Marco, ti ringrazio per essere stato con noi, un grande in bocca al lupo al Fossombrone, possibilmente dalla partita successiva, quindi non da questa. Il mio pronostico sulla finale playoff te l'ho detto anche in separata sede, quindi non c'è bisogno su quello che mi piacerebbe personalmente per quanto fatto vedere, però non diciamo nulla, tocchiamo i ferri.
Va bene, viva il lupo e un saluto a tutti.
Un caro saluto, ciao Marco.
Ciao, ciao.
Bene, lasciamo anche il direttore sportivo del Fossombrone, Marco Meschini.
Siamo prestati tutti quanti ai giochi dei pronostici, no Stefano? Sì. Ricordo nelle scorse cose, io avevo pronosticato... Vabbè, un'altra non la dico, per carità, però sarà il meglio. Fossombrone l'avevo messa
sarà tra meglio tra per te. Due. Allora, messaggi, poi
sì, andiamo con Luca.
Esatto.
Anche qualche sms ho visto, possiamo leggere
sì,
qualcosina
sì, che ce n'era qualcuno indietro. Ce n'era qualcuno rimasto indietro. Allora, anzi, mi hai fatto venire in mente che l'avevo preparato. C'era Falco, che mi dispiace che
grandissimo Falco, tra l'altro. Nell'azione del gol Falconieri ha fatto una sgroppata alla Cazzola. Saluto Peppe Sauro. Ciao Falco, ti abbraccio forte.
Tanto all'ascolto, quindi gli arriva il messaggio.
Ma ci sentiamo spesso anche di giorno. Poi
è un po' lento, eh? Gli SMS stanno soffrendo.
Le hai contato qualcosina di qua? Gianni, ex Edicola Stazio, una cosa è certa: Marconi non lascerà mai la società in mano a degli incompetenti, come purtroppo fece Marinelli. Poi Luigi, ma si può sapere su quali imprenditori può contare anche per poter ritornare a giocare nelle categorie che contano? Aspettiamo, dato che si fanno avanti in modo palese, come si dice, no? In modo diretto, e poi li andremo magari a contattare, ad analizzare. Per
no, lei dice il mio commento ironico, okay. No? Perché su Guzzini della Valle che stanno aspettando noi a braccia aperte, ti ripeto, io non è ironico, si chiama realtà. Si chiama realtà, Guzzini... E non ci pensa minimamente, insomma, stesso discorso vale per Della Valle, non ci pensa all'Anconità. Poi domani mattina vengono qua e se la comprano, e ben venga, ma al lato pratico lascia perdere, cioè, insomma, è più da puntare su altri imprenditori veramente locali, imprenditori della zona possibilmente, che con minor investimento, ma visto che è un'idea che aveva lanciato anche lo stesso presidente Marconi, che aveva detto in futuro vedremo di aprire la società a altri imprenditori che hanno però voglia reale di investire, voglia reale di aiutare, quindi non di scappare, ma rimanere nell'Anconitana, dare il loro contributo attivo, ecco, questa potrebbe essere, appunto, io spero, il viatico per fare questo passo fin da adesso e non attendere un futuro remoto. Gio, nell'azione del gol Falconieri sembrava Lukaku.
Ha fatto una bella progressione, tra l'altro
erano messaggi che erano rimasti.
Ha difeso bene la palla, no? È stato una bella azione. Poi dall'altra parte con il Gallo si giocherà mercoledì 2 giugno, se sia che ora 16:30, per adesso al Comunale di Petriano. Vediamo se il Gallo magari proverà a sfruttare il pubblico e decida di giocare
se
altrove.
Ci sarà l'apertura, perché ricordiamo sempre che sì, ci potrebbe essere questa sì, chance, esatto, in più, esatto, e quindi è importante avere uno spazio adeguato.
Siamo in contatto, ve lo faremo sapere, quindi ci siamo. Poi, ma un gratte vinci milionario non capita lì in via Torresi, che devo comprare anche un'itana a Simone Busconero. Quelli li tiene Silvia, secondo me, se sa che sono vittorioso.
Contro luce, li controlla.
Li tiene lei. Ciao Silvia, un abbraccione. Intanto salutiamo anche Simone Busca, ha mandato il messaggio. E penso, Stefano, che ci siamo, quindi possiamo, sì, anche andare ad aprire lo spogliatoio di casa Anconitana, mentre tu ti metti in contatto con il nostro terzino Luca Bartolini. Io faccio un po' di report dal campo. Oggi la squadra ha ripreso a lavorare, assenti in permesso Zenga, Falconieri ovviamente, Ruggero, e ci siamo. Non si sono allenati invece Marengo, Montagnoli e un ragazzo della Beretti che era lì aggregato alla squadra, che comunque sta a turno. I ragazzi della Beretti vanno a dar manforte. Condizioni di Marengo. Marengo ha un problema all'adduttore, nei prossimi giorni si valuterà la sua presenza nella sfida di Fossombrone. Non dovrebbero esserci né Montagnoli né Bartolini, anche se Bartolini potrebbe avere delle sorprese, adesso magari le chiederemo direttamente a lui. Peppe Pandolfi, forza Anconitana, se avessi i soldi la comprerei io, ma non ho un bocco. Non ho un bocco, li ho spesi tutti in Australia, Peppe. Va bene, Stefano, ce l'abbiamo, ben trovato di cuore qui sulle nostre frequenze. Luca Bartolini, terzino dell'Anconitana. Ciao Luca.
Ciao Peppe, buonasera a tutti.
Luca, ti volevano sentire in tanti, perché sono più di 21 giorni che stai combattendo col coronavirus, sei fermo ai box forzatamente. Parto con il chiederti la domanda più banale in questo momento, ma che è quella da fare. Come stai?
No, io sto bene. Fortunatamente sono stato male i primi 4-5 giorni, ma dopo è andato tutto in discesa. Adesso sto bene, sto benissimo, non c'ho più niente.
Senti, hai un nuovo tampone programmato per capire se ti sei negativizzato dal virus, nonostante i tanti giorni che sono trascorsi?
Sì, ho prenotato un tampone subito per domani mattina, visto che mi è arrivata la risposta domenica, ho aspettato 2-3 giorni, adesso domani mattina lo vado a fare.
Ecco, e toccando ferro e sperando che vada tutto quanto bene, i prossimi passi, secondo la tabella di marcia che hai stilato insieme allo staff tecnico, quale dovrebbero essere?
Allora, intanto vado a fare il tampone domani, la risposta mi arriva entro 30 ore, quindi io giovedì mattina già dovrei sapere se sono positivo o negativo.
Ormai sei un esperto, Luca, dei tempi, dei tamponi.
Sì, capito, ormai sì, ne ho fatti 3 in 21 giorni, proprio uno dietro l'altro. E niente, dopo, se sono negativo, ho la possibilità di tornare al campo, però prima devo sostenere la visita medica.
Idoneità sportiva, no? Devi rifare alcune parti, il protocollo.
Sì, alcune parti, e poi se mi danno l'idoneità, già giovedì o venerdì posso essere al campo.
Saresti pronto ad essere già disponibile per domenica, nonostante le 4 settimane di stop?
Allora, ti dico la sincera verità.
È quella, beh, mi devi dire.
Io le prime 2 settimane non ho fatto niente, perché non mi sono azzardato neanche a uscire dalla porta della camera, perché mi sentivo contagioso, cioè avevo ancora la tosse, e quindi ho preferito rimanere in camera. Dalla terza settimana, quella che portava dal 14° al 21° giorno, ho iniziato ad allenarmi e sinceramente mi aspettavo di peggio, nel senso pensavo di sta peggio, invece mi sento bene e con tanta voglia di tornare. Quindi
messaggio a Mister Lelli, dai, sei all'ascolto con noi,
sì,
per il compleanno tra l'altro, quindi
sì,
messaggino, sì, a Mister Lelli, e ci siamo. Lele dall'Austria, scrivo a te che poi ascolto in replica. Grande Luca Bartolini, ci vogliono anconetani come te in campo, ci manchi, torna presto.
Lo ringrazio, lo conosco, speriamo di tornare presto, veramente. Magari in campo, non lo so, ma da domenica forse la panchina, speriamo.
Arriva il momento decisivo del campionato, Luca, lo possiamo definire così? Queste 2 partite ravvicinate, anzi 3 con quella del Montefano, però Fossombrone, Gallo di mercoledì e poi Montefano finale, è il momento chiave della stagione questo.
Sì, è il momento chiave, e secondo me dopo Chiesi era una partita importantissima, anche quella di domenica col Senigallia, che non abbiamo fallito, e adesso arriva 3 partite tutta una settimana, tutte e 3 difficili, e secondo me è il momento dove si deciderà tutto.
C'è quella voglia che si sente dalla tua voce, no? Di tornare ad aiutare i compagni, sei stato fuori tanto, ti sei rivelato un giocatore che l'Anconitana, insomma, ha un po' un'unicità nel suo ruolo, mettiamola così, no? Ha visto il piede sinistro, tutte queste cose qui, quindi...
No, io ti ringrazio. Io intanto vorrei fare i complimenti a chi mi ha sostituito in queste domeniche, perché non è facile, mi metto nei panni di un under come Terra o come Barto di giocare a piede invertito, soprattutto qui in Ancona, non è facile, quindi faccio i miei complimenti. La voglia è tanta perché, ti dico la sincera verità, guardare le partite della TV soffro troppo, soffro di più di stare in mezzo al campo. Quindi non riesco a star fermo. Domenica, dopo la partita col Senigallia, ho dovuto uscire, visto che potevo, dopo i 21 giorni, a camminare, perché non ce la facevo proprio per l'adrenalina e per tutto quello che c'avevo in corpo. Quindi voglio tornare il prima possibile in campo.
Allora, leggiamo qualche messaggio. Gianluca, forza Luca, recupera in fretta per ritornare in campo. Un grande saluto da Gianluca, tra l'altro. Quindi siete quasi omonimi. Poi, allora, Bartolini, sbrigati a ritornare ad allenarti, perché di partite ce ne sono rimaste pochine.
Lo so, hanno saltate anche troppe, se ti devo dire la sincera verità.
Poi, vero, ci vogliono anconetani in campo, forza Bartolini, da Giuseppe. A proposito di anconetani, roba che Tommy Marzioni ci fa il secondo gol, no? A proposito di anconetani, quindi...
Mamma mia, infatti dai, quando ritorno voglio capire come l'ha tirata.
No, ma arriva, gliel'abbiamo pronosticato sia io che Paolo, arriva. Sia io che Paolo Papini, siamo stati abbastanza chiari, arriva sto gol, quindi.
No, lo spero per lui, perché è un ragazzo eccezionale, poi si allena sempre a 30.
Al massimo, vero, questa è l'impressione, è vero.
Al massimo, quindi sì. Guarda, se lo meriterebbe.
Poi Marcello Ippoliti, Bartolini, domenica entra a 15 minuti dal termine e segna il gol partita.
Mamma mia, lo speriamo.
Madonna.
Speriamo.
Poi Pierluigi Petolicchio, che abbraccio e saluto. Ciao Luca, ci manchi, torna presto.
Manca tutto, pure a me, le persone, tutto. Potete tornare ad abbracciare, non posso fare niente adesso, quindi mi manca la normalità.
Luca, anche Massimo, i familiari, tutto bene, sì.
Sì, purtroppo, allora, io appena l'ho preso mi sono rinchiuso in camera, però non so in che modo, purtroppo l'hanno preso mia madre e mio padre. Fortunatamente niente di grave, perché loro hanno avuto solo, neanche la febbre, hanno avuto tosse un po' forte, ma...
Mandiamo un abbraccio anche a loro, chiaramente.
Sì, insopportabile, adesso stanno bene, solo che anche loro dopo 20 giorni ancora sono positivi, come me, quindi purtroppo...
Luca, una settimana dove è successo un po' di tutto, no? La scorsa tu l'hai vissuta chiaramente da fuori, e questa vittoria, quella di Senigallia, arriva in un momento chiave, dato anche dal bel gesto di Vito Falconieri. Sono quelle vittorie da cui si può e si deve ripartire?
No, beh, il gesto di Vito non sono io a parlarne. Vito è oltre che un professionista a livello del campo, è proprio una persona stupenda, eccezionale. Si è visto domenica il gesto che ha fatto con una grave perdita che ha avuto, non ha esitato a scendere in campo e ci ha fatto vincere la partita lui, praticamente, con quell'assist che ha fatto a Saba. E sì, è stata una settimana particolare. Io scrivevo ogni tanto a qualche compagno per sapere, diciamo, le vicissitudini del campo. Ho saputo pure che erano andati i tifosi a spronare la squadra, e secondo me domenica si è vista, perché dopo una partita di Iesi dove la squadra è entrata con un atteggiamento e tutta una settimana passata allenamento con le vicissitudini, appunto, societarie della curva, domenica in campo si è vista un altro atteggiamento proprio a livello di carattere.
Allora, vediamo se ci sono altri messaggi per te. L'imprenditore Gabellini è stato, sì, l'ex presidente del Fano, quindi ce lo chiedeva Max2. Poi, sì. Questo qui invece è Silvia Trinini: se vinco col botto ci penso io all'Ancona, ciao a tutti e forza anconitana. Luca, io invece torno da te proprio per chiederti un parere sul campionato. Credi che i playoff siano un discorso limitato a Fossombrone, Anconitana e Atletico Gallo, o la Jesina è ancora dentro?
Ma guarda, io adesso non so, domenica quando noi andiamo a incontrare il Fossombrone non so chi incontra la Jesina, però io ti dico che secondo me è una corsa a tre. La Jesina, certo, ci potrà sperare fino all'ultimo, però deve, mi sa, sperare in qualche combinazione tipo pareggi, pareggi vari, sconfitte di qualche squadra. Secondo me è dura. Io la vedo più una corsa 3.
Allora, altri messaggi non sembrano esserci. Io torno un po' indietro con il tempo, no? Torno a... questo è una cosa interiore, un racconto che chiedo a te. Com'è dover combattere contro il coronavirus? Ecco, una testimonianza da parte tua, perché spesso si parla, no, di ripartire con l'incognita del virus, con l'incognita di tutto. Tanti calciatori si sono trovati ad avere a che fare con questo. È un qualcosa che ti debilita nelle forze, che ti... Insomma, quali sono le sensazioni, anche fisiche?
Allora, i primi giorni, cioè, non so, secondo me prende in modo diverso le persone, perché se io ti dico mio padre e mia madre, cioè fisicamente, soprattutto mia madre, è stata benissimo, non è stata toccata minimamente. Se invece ti devo dire io, i primi giorni ho sofferto fisicamente, febbre alta, sono arrivato pure a 39,5. E ho sofferto tanto, non riuscivo a girarmi dal letto, mi faceva male tutte le ossa, tutta la schiena, tutte le gambe, ero proprio, cioè non mi muovevo dal letto, scendevo solo per prendere il piatto che mi lasciava fuori dalla porta, se no stavo 24 ore a letto, ero proprio, diciamo, morto, steso nel letto. Quindi sì, però dopo, cioè, con le varie, diciamo, tachipirine, aspirine, così, i giorni dopo sono in discesa. Io adesso bene, cioè la gente, anche quella che mi ha visto domenica passeggiare al mare, mi ha detto: ma non sembra che c'è niente. Io ho detto: no, non c'ho più niente ormai, cioè sto bene, solo che stai 24 ore rinchiuso dentro una stanza, sempre a fare le stesse cose, e cioè ti porta via la normalità, non riesci più a dare un abbraccio, non puoi più stringere la mano alle persone, dare un bacio anche nella guancia, non puoi più fare niente, viene a mancare un po' tutto questo.
Dai Luca, stai scalpitando, vuoi giocare, via. Quindi se Marco Lelli all'ascolto, diciamo che... A parte gli scherzi, penso che i tanti messaggi che stanno arrivando ti fanno capire che i tifosi ti aspettano. Questa è una cosa determinante. Dai, allora guarda, personalmente ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, nella speranza venerdì di vederti al campo.
Ma va benissimo, grazie. Speriamo,
ciao Luca.
Speriamo di vederci venerdì, dai.
Ti abbraccio. Ciao, ciao,
ciao, ciao. Ciao, ciao.
Bene, lasciamo anche Luca Bartolini, che si è rimesso, che è importante, no?
Messaggi.
Il dato più importante è quello.
Nome caldo quello di Claudio Gabellini, di cosa si occupa Claudio Gabellini, possiamo dire che è stato il fondatore di Namirial, che è un'azienda specializzata nel settore dei software e dell'alta tecnologia, quindi questo è la collocazione che ci andavate a chiedere. E altra cosa, come mai con il Gallo si gioca mercoledì 2 giugno? Max di Ancona era già previsto da calendario iniziale, all'unico turno infrasettimanale visto la festività, quindi si è deciso di sfruttare questo aspetto. Stefano,
per accorciare il campionato,
ovviamente,
ricordiamo che lo scopo era sempre quello,
esatto. Entro il 30 giugno il campionato deve finire, quindi le date poi playoff sono state individuate nel 13 e nel 20 giugno, con eventuale possibilità per il 27, quindi eventuale sforamento se ci sono dei rinvii. Quindi questa è stata la scelta della federazione in quel momento lì. Stefano, abbiamo ancora l'angolo del tifoso, ultimissimo,
esatto.
Break allora, ultimissimo break, e poi andiamo con l'angolo del tifoso, dove ritroveremo un altro amico di Radio Tua e di Punto Biancorosso.
Punto Biancorosso.
Essenza. Per la tua famiglia, scegli la serenità di Essenza. Una linea di shampoo, bagno doccia e creme che rispettano la tua pelle e l'ambiente. Essenza. È senza le sostanze che non vuoi. Senza parabeni, coloranti né siliconi. Cosmetica certificata biologica, ecosostenibile, completamente prodotta in Italia. L'unica in flaconi biodegradabili. Essenza. È benessere bio per tutta la famiglia. Scopri tutta la linea su www.essenzabiocosmetici.com.
Da Camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona trovi le migliori marche da sempre, come Blu Salina Yachting, Milena Confezioni, Navigare e Filo Vans. Inoltre troverete l'angolo outlet con camicie di fine serie a partire da 25 euro. Dal Camiciaio tutte le camicie sono in puro cotone, anche doppio ritorto e non stiro. La camicia da uomo per eccellenza, di ottima qualità a prezzi imbattibili, la trovi solo dal Camiciaio in via Macerata 2 ad Ancona. Il Camiciaio veste l'uomo dal 1985.
Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Ultimo step di Punto Bianco Rosso, rientriamo in diretta, sempre per voi il 334 35 20 488, ogni tanto qualcuno se la prende con il sottoscritto. Io sono realista, la differenza è questa, cerco di non fantasticare più di tanto, ormai le abbiamo viste tutte, abbiamo superato con me in molti la quota dei 60, quindi che succede? Succede che non vivi più nel
Hai
mondo...
Hai superato 60?
Sì, non si vive più nel mondo del pisello, quello che è della principessa, no, concreti, fatti concreti, quindi cerchiamo di guardare le cose una volta tanto dal verso giusto, non fantastichiamo troppo, stiamo coi piedi per terra e godiamoci quello che abbiamo, cerchiamo anzi di capire che quello che abbiamo non ci dobbiamo sputare sopra, chiunque cosa sia, insomma, capisce a me. Per il bene di una cosa sola, della maglia, quella non cambia, anzi qualcuno ci ha provato a fare qualche schifezza, l'abbiamo fatta, no? Ultimamente, però la maglia è la maglia, quindi se è vero che noi amiamo quella, cerchiamo insomma anche di connettere il cervello, il neurone, eccetera, il momento di incazzamento ci sta tutto. Però dopo pensiamo alla maglia, io non mi vorrei ritrovare davvero a giocare con tutto l'amore che posso nutrire.
Ma te prego, non lo dico, poi ce lo ritroviamo, Ste, sta buono, Ste, non di niente,
ecco,
fermo.
No, vabbè.
Sta buono, anzi, i tuoi 60 superati è stata una notizia, sostanzialmente, quindi al di là di tutto è stata una cosa così. Discorsi a parte, angolo del tifoso, Massimo Giorgi, ben trovato, ciao Massimo.
Ciao Peppe, un saluto a tutti i radioascoltatori.
Massimo, ci avrei così tante cose da chiederti che non so se 10 minuti bastano. Io partirei da una domanda tradizionale. La vittoria di Senigallia dopo una settimana in cui è successo veramente di tutto, compreso anche il lutto che ha colpito Vito Falconieri. Che vittoria è stata dal tuo punto di vista?
Oh, prima di tutto complimenti al capitano che nonostante il lutto è sceso in campo e ha dato ampiamente il suo contributo ed è stato anche determinante nel gol. Poi è stata una vittoria fondamentale perché i 3 punti hanno permesso di calmare un attimo, non le acque, ma chiarire un po' la situazione, avvicinarci al vertice e dare un senso diverso al campionato, che dopo la brutta sconfitta in casa con la Jesina sinceramente eravamo un po' preoccupati, perché lì la squadra secondo me è mancata nella grinta, nell'atteggiamento, e la sconfitta ha accentuato tutti questi aspetti negativi di quella partita in casa.
Esatto, che poi si è vista a Senigallia una squadra, al di là dei vari discorsi tecnico-tattici, perché lì ognuno ha la sua visione, una squadra diversa agonisticamente. In questo ti chiedo, da tifoso, quanto ha inciso anche il confronto avuto tra la squadra e i ragazzi della Curva Nord al Dorico, in cui è stato creato un fronte comune, un fronte compatto, allenatore, giocatori, tifoseria?
Secondo me è stato molto importante, perché fino adesso molti di quei giocatori hanno sentito parlare del pubblico di Ancona, però per causa di forza maggiore non l'hanno visto quasi mai all'opera. Quindi un conto è parlare di qualcosa per sentito dire, un conto è trovarseli davanti, guardarli negli occhi, vedere la passione che trasmettono, vedere che qui in Ancona vogliamo il massimo impegno, è una piazza importante e in queste categorie si pretende la maglia sudata, e soprattutto che vengano messi da parte qualsiasi personalismi o altre cose per il bene della squadra, perché l'Ancona viene prima di tutto. Queste categorie Ancona non può vivacchiare o fare partite come quelle con la Jesina in casa. Qui in Ancona queste categorie bisogna fare da protagonisti.
Che poi tra l'altro, ecco, proprio su queste caratteristiche che hai detto tu, voglio chiederti, Marco Lelli è la persona a questo punto ideale, no? Per far capire alla squadra, ai giocatori, cosa significa l'anconetaneità in questo momento.
Sicuramente sì, Lelli è la persona più indicata, però ci devono mettere qualcosa di loro.
Certo, però in campo vanno loro sostanzialmente, no?
Tradire, però se il giocatore non si rende conto, non prende consapevolezza del posto dove gioca, della maglia che indossa, dell'impegno che ci deve mettere, uno lo può dire, ma diventano parole sprecate al vento. Sicuramente Lelio Martello fa bene a spiegarlo, perché soprattutto in un girone come questo, con un torneo più che un campionato, l'aspetto caratteriale diventa determinante.
Tra l'altro Ullelli che ieri, non so se hai seguito la nostra puntata qui del lunedì, Ullelli che ha spiegato anche cosa è successo quest'estate, in cui lui aveva fatto riferimento a determinati giocatori, aveva ricevuto delle garanzie che sarebbero arrivati giocatori di categoria superiore, ciliegine, no? Questo termine che poi si è rivelato uno dei boomerang più grossi in circolazione da parte di chi lo ha pronunciato. Ci facciamo riferimento ovviamente all'ex direttore sportivo Alvaro Arcipreti, però ecco un mercato laddove l'operato di Arcipreti e dell'ex consulente esterno Ermanno Pieroni aveva finito per non portare a Lelli quei giocatori che lui aveva richiesto, e delle volte era stato definito anche confuso, no? Proprio lui ha detto: io sono stato, mi chiedevano se fossi confuso. Ecco, come giudichi queste parole di Lelli che dice tutto parte comunque da giugno, parlando della rosa e dell'organico, come le hai viste?
Ma secondo me parte anche un po' da prima. Secondo me l'errore più grande che è stato fatto è stato lo sbaglio totale nella strategia adottata dalla fine del campionato scorso in poi. Nel senso, siamo stati fermi, immobili, ad aspettare un ripescaggio che sembrava venire ogni giorno di più e poi è sfumato. Noi stavamo fermi ad aspettare, gli altri si rinforzavano. Nel senso, secondo me in quel momento non doveva essere un momento d'attesa, ma doveva essere un momento, anzi, per fare subito una squadra forte di eccellenza,
o prendere a prescindere,
prendere i migliori, perché dopo, nel caso in cui fosse stata Serie D, con qualche piccolo ritocco
eravamo già pronti,
avresti potuto fare un campionato di Serie D più che dignitoso. Io vedo il Castelfidardo, non mi sembra che abbia stravolto la squadra rispetto all'anno scorso, sta facendo un campionato dignitoso. Noi siamo stati ad attendere il ripescaggio non so quanti giorni, dopo siamo stati ad attendere Pieroni che se si decidesse se voleva tornare o non voleva tornare. Abbiamo perso del tempo prezioso dove gli altri si sono rinforzati, e questo noi lo stiamo pagando anche adesso, perché la squadra che è partita per il campionato non era assolutamente uno schiacciasassi. Questa attesa ci ha fatto sfuggire secondo me parecchie occasioni, perché nel campionato eccellenza, secondo il mio modesto avviso, ci devono giocare gente che conosce il campionato e conosce soprattutto quello che bisogna dare per vincere. Noi dopo siamo andati in cerca giocatori di serie superiore, abbiamo preso un sacco di rifiuti, abbiamo preso un sacco di errori di comunicazione, la piazza si è innervosita e tutti questi errori che sono stati fatti, secondo me, da maggio fino all'inizio del campionato ci siamo portati dietro pure adesso, perché una regola del calcio si dice che a gennaio le squadre non si fanno. Non puoi stare a gennaio, il mercato gennaio deve essere fatto.
Casomai si puntellano, no? Si puntellano.
Ecco. Il grosso deve essere fatto d'estate. Noi siamo stati ad aspettare qualcosa che probabilmente non sarebbe mai venuto. Invece noi ci dovevamo proprio, era quello il momento che dovevamo spingere al massimo, costruire una schiaccia sassi per l'eccellenza, poi stare a vedere. Se fosse stata Serie D, con qualche innesto avremmo potuto giocare, esatto, alla grande. Se invece era eccellenza, partivamo subito bene. Poi, col senno del poi, ripartiti, avevamo già la squadra pronta e non comunque sia fortemente modificata. Le parole che ha detto Lelli sono gravi, nel senso, secondo me ci deve essere unità di intenti tra direttore sportivo e allenatore e il consulente esterno nella figura che c'era.
Tra l'altro, ecco il riferimento all'estate. Io volevo arrivare anche invece alla settimana scorsa, venerdì. Arriva il comunicato da parte della società, del presidente Marconi in particolare, che annuncia le sue dimissioni alla fine del mandato, quindi non rinnoverà il suo mandato da comunicato. Intanto ti chiedo cosa ne pensi in generale a 360 gradi di questa volontà espressa.
Allora, io se ogni tanto sento le vostre trasmissioni, non sempre perché spesso lavoro fino a tardi, quindi non mi permette, però dalle parole degli addetti ai lavori si intuiva un certo malessere, malcontento del presidente della situazione che si era venuta a creare. Quindi secondo me una decisione così mi ha deluso in un certo qual modo, perché con il carattere che ha battagliero mi aspettavo che alle prime critiche, anziché abbandonare, rilanciasse, anzi, e continuasse più forte di prima. Poi dopo penso che il tempo e i risultati avrebbero sistemato tutto, però andare a decidere di mollare tutto secondo me non è stata una decisione giusta, però lui è presidente, lui è libero di fare quello che meglio crede, adesso vedremo il futuro cosa ci riporterà.
Allora, questo te lo giro, sto messaggio di Gianni Red. Voi tifosi siete contenti che Marconi va via o sbaglio? sta roba dei voi tifosi,
ma te già ti aspettavo al varco, infatti.
Perché
ritorniamo al nocciolo della questione. Cosa vuol dire voi tifosi? Cosa vuol dire?
Tifosi differenti, cioè
tifosi pro e contro. Gianni, io leggo sempre i tuoi messaggi, no? Però questo non mi piace. Ora, perché questa scissione?
Sinceramente a me, prima del presidente di turno, del direttore sportivo di turno, del giocatore di turno, c'è la società. A me non mi importa tanto il nome della persona che la guida, mi interessa come la guida. Abbiamo subito tanto, troppo in questi anni, quindi quello che è necessario è una persona che, al di là del quanto spende tutto, sappia organizzare la società, sappia programmare, la mantenga pulita da un punto di vista finanziario.
Dicevamo prima, no, per salire su la ricetta, programmazione, competenza, per carità, però Massi, moneta.
Ma guarda, io sono dell'idea che non sempre l'equazione più spendi più vinci sia quella esatta nel calcio. Bisogna spendere bene.
Ecco, però uno spendi c'è.
Spendere bene. Io secondo me, se tu avessi iniziato il mercato 2 settimane dopo che c'era stato lo stop ad aprile, maggio, forse avresti speso di meno e avresti ottenuto qualcosa di più. Però,
guarda, io so per certo perché è un giocatore che abbiamo contattato più volte, Sampaolesi della Jesina, che comunque lui in un'intervista dichiarò: io da marzo in avanti non ho sentito nessun emissario dell'Anconitana. Poi siamo andati adesso nel mercato di questa riparazione a contattare Sampaolesi, ci ha provato il direttore generale Antonio Orecchio, che però adesso era difficile prendere un giocatore così importante dalla Jesina. Bisognava pensarci prima, quando era il momento, come hai detto tu, no?
Quello che dicevo prima, le squadre si fanno nel mercato estivo, adesso le squadre diciamo più attrezzate hanno confermato tutti la loro partecipazione al torneo, non è che partecipi a un torneo del genere per fare passerella, provi a vincerlo, ed è normale che in questa situazione chi ha giocatori forti si tiene.
Esattamente, proprio detto proprio così. Gianni intanto scrive, Gianni Fritella, a parte che mi stacca le orecchie quando mi vede, ciao Gianni, sempre un piacere sentirti. Comunque no, si fa riferimento ad un articolo in cui viene presentato il nuovo locale della figlia dell'imprenditore Alberto Rossi, e si dice: Rossi ha ottenuto lo sfruttamento della banchina, chissà se la sindaca cercherà di avvicinarlo all'Ancona, quelle vecchie cose che vengono dette, che vengono scritte, ci scrivete sempre, vediamo nei prossimi giorni quali nomi usciranno. Intanto Massimo, sono usciti in questi giorni sul giornale, in questi 2 giorni, a firma Paolo Papiri sul Corriere Adriatico, gli accostamenti ai nomi di Claudio Gabellini e Federico Petrolini. Sarebbero 2 figure che a te piacerebbe approfondire?
Io ripeto, Federico Petrolini l'abbiamo conosciuto, mi sembra, nell'era Marinelli,
sì,
no?
Esatto, come responsabile, esatto, del settore giovanile. Sì.
E come settore giovanile ha fatto un bel lavoro, quindi
titolare di Golden Gas, comunque, sì.
E tutto. Gabellini non lo conosco, però Fano vedo che ha fatto bene, nel senso una persona equilibrata e tutto, quindi io non ho preclusione verso nessuno che abbia intenzione di venire qui per fare le cose fatte per bene, nel senso chi ha un passato nello sport, che abbia un po' di esperienza e che non abbia, diciamo così, fatto i danni in giro, secondo me è il benvenuto, però che sia consapevole di una cosa, che una piazza come Ancona in queste categorie deve vincere.
Assolutamente. Senti, invece per quanto riguarda un altro tema che abbiamo toccato in apertura, poi ti libero perché siamo già fuori tempo massimo, politica, maggioranza, opposizione, ritieni che le forze politiche debbano prendere a cuore la questione anconitana, mai come in questo momento?
Ma secondo me non solo le forze politiche, ma anche il tessuto economico della città. E qui bisogna prendere coscienza e consapevolezza che Ancona è un patrimonio della città. Io penso che Ancona abbia avuto una grossissima pubblicità l'anno in cui è stata in Serie A, molti non la conoscevano, però il calcio è stato un veicolo per farsi conoscere in Italia. Comunque sia, il calcio muove spettatori, tifosi, persone, sponsor. Ancona l'hanno visitata in tanti, molti non la conoscevano, quindi l'Ancona deve essere un patrimonio della città, perché porta comunque sia qualcosa alla città, non solo ai tifosi. Per noi tifosi, quelli più accaniti, Ancona è una questione di cuore, è una passione, e quindi non è un discorso che la pubblicità serve, però le istituzioni, il tessuto economico che sono quelle che poi alla fine, quando si è in difficoltà, sono quelle che contano, quelle che devono muoversi. Devono rendersi conto che la squadra di calcio è un patrimonio della città, perché può essere un veicolo importante per la città, un'occasione anche per la città. Il calcio è uno dello sport più famoso d'Italia, quindi avere una squadra che gioca a ottimi livelli, secondo me, porta benefici a tutta la città. Purtroppo il fatto che Ancona sia un patrimonio, l'Ancona sia un patrimonio della città, non sempre è stato capito, e mi riferisco al fallimento e alle due non iscrizioni. Se noi avessimo avuto più consapevolezza di questa importanza della squadra, forse non saremmo ripartiti dalla prima categoria ultimamente e dall'eccellenza l'altra volta con l'operazione Piano San Lazzaro. Qui bisognava muoversi prima, bisognava organizzarsi, quello non lo posso fare il semplice tifoso o l'appassionato, lì bisogna che si muovano l'istituzione e il tessuto economico.
Massimo, come sempre un piacere scambiare due parole con te, ti ringrazio per il tuo intervento qui a Punto Biancorosso. Grazie a te, ciao Massimo.
Grazie a tutti voi, ciao.
Bene, si prosegue, anzi si va verso la conclusione.
Leggiamo qualche messaggio, via.
Sì, Simone Bus, comunque giocare con la maglia rossa ha fatto il suo domenica a Senigallia.
E lì purtroppo c'è il regolamento però, Simone, perché se l'arbitro decide di farti giocare con la bianca, e paradossalmente in casa succede spesso che la squadra che ospita gioca con la bianca, in quel caso non dipende dall'anconitana. Quindi lì sono proprio i regolamenti. Poi Matteo, mancano all'appello degli imprenditori citati, vari Lungarini e Schiavoni, che possibilità ci sono per codesti? Andiamo a leggere altri messaggi. Gianni Red, ma Arcipreti di San Paolesi non sapeva neanche che era un giocatore de pallò. Per la categoria è molto più che discreto giocatore de pallò. Comunque... giocatore che non ho mai capito perché non è.
Ma era il periodo delle ciliegie, quello o delle amarene? Che periodo era?
Lascia stare. Comunque, sono anni che tifo solo la maglia. Giacomo Cinti, sono anni che tifo solo la maglia e la città. A parte queste due cose, giocatori, presidente e dirigenze vanno e vengono. Forza anconitana, da Giacomo. Anno 2006, un paesino spaesato del Venezuela, un ragazzo povero, conosceva benissimo Ancona perché era stata in Serie A. Altra cosa, Maga Bellini non ha delle concessionarie di auto, e è stato il fondatore di Namirial, è stato anche presidente del Fano, insomma, Dorico. Adesso non avanziamo con Gabellini, perché è stato semplicemente un pourparler, quindi occhio e cerchiamo di capire se ci saranno nuovi sviluppi, nuove situazioni. Qui possiamo magari sentire nei prossimi giorni anche Paolo Papiri, che è ben avviato sulla vicenda, quindi cercheremo sicuramente di saperne di più. Gigio, buona serata a tutti, se sa chi ci compra. Ancora no, Gigio, t'abbraccio fortissimo, tra l'altro, per l'angolo del tifoso ti tengo da conto, per una delle prossime volte. E ricordiamo che l'Anconitana giocherà domenica in casa contro il Fossombrone, mercoledì 2. A Petriano per adesso contro l'Atletico Gallo alle 16:30 e domenica 6 giugno contro il Montefano in casa del Cornero 16:30. Burocraticamente lo stadio potrebbe riaprire, cerchiamo di capire.
In teoria sì, in teoria di capire dal 2 si potrebbe tornare allo stadio.
Claudio 66 scrive: Gabellini non c'entra niente con le concessionarie, è un altro.
Sì, non iniziamo a arrampicarci negli specchi. Infatti questo è il viziaccio che ci abbiamo.
Calma.
Ancora nulla è detto, nulla è scritto. Io, ripeto, io metterei intanto...
Io saluto tutti e due, sia Dorico che Claudio.
Io partirei da quello che c'è. Adesso, fino al 30 giugno, c'è un presidente, c'è una società, e la società rimane. E cerchiamo di vedere se riusciamo a ricompattare il tutto, perché non è successo niente di così grave, di così fantasmagorico. Abbiamo visto le cose gravi che sono successe in precedenza, quelle che erano state citate anche dall'ultimo ospite. Tra altre cose, l'assurdo dell'assurdo, essere cacciati da un campionato dove meritavamo di stare per una filiosione mancata, con 3 milioni di euro invece a disposizione, tant'è vero che quella società lì non è fallita.
Guarda Claudio,
molti buttano dentro, no? Buttano dentro questo fatto, è una società che è fallita tante volte, ecco, messa assieme sono più le volte che non siamo falliti da quelle che siamo falliti, anche l'ultima, tra altre cose, perché ancora non è fallita. Ma soprattutto quella, noi meritavamo di stare lì con il ritiro già prenotato, con giocatori, con il sacrificio di Mastro Nunzio, con i soldi appunto per la cessione di Mastro fermi in Lega, e siamo stati presi a calci nel fondo schiena. E lì quello che è mancato, che si è visto a San Benedetto, non è successo. Lì siamo stati lasciati veramente soli, cioè i tifosi sono stati lasciati soli, non si è battuto nessuno per salvarci, ma erano tutte le carte in regola, c'erano per salvarci, perché ricordiamoci sempre, sbattuti fuori per una fiduzione da 600.000 euro, e fiduzione da 600.000 euro che in realtà c'era dell'anno precedente, ma non è stata svincolata, 2 milioni fermi in Lega, cioè c'erano tutti i presupposti per salvare quell'Ancona. Ci hanno voluto prendere a calci nel fondo schiena e sbatterci fuori. Allora, non è che siccome che ce lo fanno gli altri dobbiamo fare la stessa cosa anche noi, perché veramente siamo sul masochismo totale. Cioè, dobbiamo crescere e capire. Va bene da una parte, va bene dall'altra, però se nessuno ci aiuta, non è che anche noi dobbiamo fare la stessa identica cosa. Insomma, dobbiamo cambiare un pochettino anche noi.
Claudio 66, pensiamo alla D, non ai nuovi possibili
Bravo.
Proprietari.
Un abbraccio, ecco, Claudio.
In questo momento, io saluto entrambi, sia Claudio che Dorico, lo dicevo pure prima, in questo momento arrivano tre partite che sono veramente fondamentali, perché qui ci giochiamo una stagione, detto fuori dai denti, come dico sempre, pure io mi prendo in giro, i miei colleghi, nonché tuoi amici qui di Radio Tua, comunque detto fuori dai denti, ci giochiamo la stagione tra Fossombrone e Atletico Gallo. Stefano?
Io, il mio terrore è che non sia solo quello che ci giochiamo, quindi... per quello che dico, rimaniamo con i piedi ben ancorati a terra, perché andar via da questa categoria che ci fa anche rima è il viatico per poter parlare di qualcosa. Rimanere nel campionato di eccellenza veramente la vedo dura sotto tutti i punti di vista.
Va bene,
Gianni,
va
ricorda
bene,
che quell'anno ci preso una calci per avvantaggiare la Triestina, che non gli andò poi bene successivamente anche alla Triestina, ma quello che fa più arrabbiare, Gianni, è il fatto, insomma, essere cacciati dopo aver conquistato la permanenza sul campo, quello fa veramente arrabbiare. Ok, grazie Lorenzo del pensiero.
Va bene, dai, 20 e 11, abbiamo sforato, ma ne è valsa la pena, questo è abbastanza importante. Domani torna Punto Biancorosso alle 18.30, la striscia settimanale che ci condurrà alla sfida di domenica tra Anconitana e Fossombrone. Ancora tanti auguri a mister Lelli, che oggi compie gli anni, mettiamola un po' così.
A Fabio dico, attenzione, che non è domani che c'è la partita.
È mercoledì quell'altro.
È la prossima mercoledì settimana, per adesso 2. Giochiamo solamente di domenica.
Adesso vado a trovare Gianni, così mi stacca le orecchie.
Ve voglio bene.
Ciao Gianni, numero uno. Stefano, siamo in conclusione, grazie a tutti per averci seguito. Anche oggi abbiamo avuto Sauro Trillini, Marco Meschini, direttore sportivo del Fossombrone, Luca Bartolini, Anconitana, e Massimo Giorgi per l'angolo del tifoso. Replica domani alle 13, vedi che ho imparato anch'io. E
all'1:30 questa notte.
È all'1:30 di questa notte. Buon proseguimento sulle frequenze di Radio Tua, la serata è ancora lunga, da Peppe Gallozzi, grazie mille e appuntamento a domani 18:30. Stefano, saluta
con Cristian Camilletti.
Assolutamente.
Quindi ci vediamo domani.
Ci vediamo, mi raccomando.
Vediamo. Pagina Facebook, ci vediamo domani.
Punto Biancorosso. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a domani alle 18:30.